Grazie. Buongiorno. Quando il monaco camaldolese Sandro ha iniziato dicendo io sono un monaco disobbediente, la cosa era molto simpatica e ci ha fatto molto piacere, però qualcuno di noi doveva anche saltar su. Cioè, sì, ecco, perché per quanto io sappia, e mi sono informato proprio di nuovo, regole monastiche d'Occidente, i monaci devono fanno un voto di obbedienza, di castità e di povertà. Allora, se lui arriva qui e dice, ma io gioco in borsa, e poi con la castità, figuriamoci, obbedienza, chi? Eccetera. Qualcosa non funziona, no? E ammiro molto che nessuno ha notato questa cosa. Vuol dire che abbiamo una pelle dura noi, no? Nulla ci meraviglia più, il monaco disobbediente o il Berlusconi intelligente, tutto è possibile in questo mondo. Io ho bisogno di un orologio, perché se no finisco male. E quindi uno si deve interrogare del senso più profondo di questo, di questa piccola confessione del nostro amico. E non è semplice, lui magari ce lo direbbe molto facilmente, io faccio fatica, ma è la fatica che serve. Ora, è chiaro che ogni disobbedienza è obbedienza, cioè determinatio e negatio. Ieri si parlava anche della pars construendi, pars destruendi, adesso io mi metto sul livello dei latinisti, quindi determinatio e negatio, ogni disobbedienza è un'obbedienza. Cioè l'obbedienza, con altre parole, è una virtù secondaria, non è una virtù in se stesso, no? Dipende da a che cosa si ubbidisce o a che cosa si disubbidisce, no? E quindi quale legge, quale autorità? Questo è il grande problema dell'obbedienza e disobbedienza. Poi io posso dire io sono disobbediente verso il potere, ma non verso i miei superiori, o verso la Chiesa, o si può dire io sono disobbediente verso la Chiesa, ma non verso il potere, eccetera, eccetera. Dipende che cosa non a che cosa non obbediamo. Quindi a un certo momento può essere pure un gioco semantico. E uno dei grandi problemi oggi è proprio la confusione semantica, no? Quando Berlusconi parla della liberazione dell'Italia, lui parla alla sua ascesa al potere. Noi, liberazione dell'Italia, io da tedesco so che cos'è la liberazione dell'Italia, no? Il 25 aprile. E lui pensa invece il 13 maggio, quella volta che ha visto. Quindi la questione della confusione semantica è drammatica oggi. Allora, dobbiamo stare attento. Non è, se oggi parliamo della disobbedienza con questo entusiasmo con il quale tutti parlano qui della disobbedienza, dobbiamo interrogarci che cosa c'è dietro, no? E lo stesso vale per Agnoletto. Agnoletto è cominciato con una lode dell'obbedienza, no? Parlando delle condizioni di coscienza, di libertà, di responsabilità, del bene comune, poi ha detto, ma l'obbedienza non mi interessa, io sono disobbediente. Di nuovo, che cosa accade, no? In fondo si dovrebbe in questa sede parlare dell'obbedienza nell'era moderna, oggi, no? Invece siamo tutti lanciati verso la disobbedienza. Facciamo qualche passo indietro. Obbligatorio Antigone, no? Io so che anche Marco Gavelli poi cita le sue cose, ma questo è il piacere ci intendiamo attraverso le grandi opere della letteratura mondiale, no? Allora, Antigone non è disobbediente. Antigone obbedisce alle sue leggi e Creonte obbedisce alle sue leggi. E c'è uno scontro tra due obbedienti. Cioè, non è che l'Antigone, sarebbe sbagliata la lettura se noi vediamo in Antigone un individuo moderno ribelle alle leggi dello Stato. È sbagliato questa lettura. è una che sta con le sue leggi, che tra l'altro sono addirittura le leggi del clan, le leggi del sangue, le leggi della famiglia, e c'è un altro, Creonte, che parla delle leggi della polis. E questo scontro è enorme, e se noi non... se noi ci facciamo prendere troppo presto nel vedere Antigone una giovane fanciulla disobbediente e coraggiosa, ci sfuggirà tutto il dramma, tutta la tragedia. E viceversa, se non facciamo nessun sforzo a riconoscere le ragioni di Creonte, se vediamo in Creonte soltanto un fottuto socialdemocratico, non ci sfuggirà il dramma e la tragedia. Quindi la lettura di Antigone è estremamente difficile, proprio perché si sovrappongono le nostre questioni attuali, le nostre preferenze, le nostre simpatie, le nostre letture, e non capiamo la radice, cioè è uno scontro terribile tra due obbedienze. No? E quella di Creonte, tra l'altro, è una obbedienza molto moderna, nel senso che quella di Creonte formula qualche tempo prima di Machiavelli che cos'è la ragione di Stato. No? E ogni Stato, e questo sappiamo purtroppo sulla nostra pelle, ha bisogno dei morti, molto più che dei vivi. Lo Stato deve controllare i morti. Non c'è Stato moderno senza altare della patria. E l'altare della patria dentro sono le ossa dei morti. Il controllo dei morti è fondamentale per uno Stato. E Bush e tutti, adesso no, torno al mio tema, scusate. E quindi questa idea di Creonte, che è in ballo la stessa esistenza dello Stato, della polis, no? La stessa convivenza della polis, che per essere convivenza vera deve escludere i suoi veri nemici, i suoi nemici mortali, è un'idea di un'attualità terribile, perché è quello che noi facciamo con i terroristi, no? O se vogliamo provocare, siamo d'accordo che in un cimitero della guerra gli SS stanno sepolti insieme alle vittime? Siamo d'accordo. Antigone direbbe, non so che cosa direbbe Antigone, perché Antigone è molto complicata, perché lei insiste moltissimo che è il suo fratello, poi dice, c'è perfino un verso buffissimo dove lei dice, se fosse il mio marito non mi importerebbe tanto, ma è il fratello, e quindi ci sono cose, perché è il sangue che è importante, no? Allora, voglio dire, lo scontro tra le obbedienze, no? È in atto ancora oggi. E ogni Stato, e questo è drammaticamente vero oggi anche, si sente autorizzato di commettere atrocità purché entra nella propria obbedienza. Quindi torturare può anche andar bene se sono terroristi. Naturalmente, tutte queste questioni che noi discutiamo, e stranamente l'umanità non arriva mai a capo, ogni volta tornano queste stesse questioni. Allora, che cosa Sofocle ci vuole? Perché lui stranamente non prende, io credo anche questo si deve leggere Sofocle in questo modo, non prende partito, come noi subito prendiamo partito per Antigone, chi non prende partito per una giovane donna contro un uomo politico, no? È chiaro. Invece, Sofocle tiene la cosa abbastanza in equilibrio, e quello dal quale lui ci mette in guardia è le logiche estremizzanti. Cioè, se Antigone va fino in fondo nella sua logica, senza guardarsi a destra, senza guardarsi a sinistra, e se Creonte va dritto con la sua logica, allora siamo di fronte alla tragedia. Questo ci dice Sofocle. Quindi lo scontro tra obbedienze è il terreno della tragedia. Allora, la mia prima tesi è disobbedienza non è un fenomeno assoluto, ma vuol dire solo, se ha senso, se vuole avere senso, no alle logiche estremizzanti. In questo senso, adesso mi riferisco anche un po' al dibattito, perché è bello, brutto quando ogni relazione va solo per conto suo. C'era nel primo giorno, il primo dibattito, un signore, e se ho capito bene, e io condivido la sua ansia, ma non condivido quello che ha detto in sostanza, quelli, i giovani che scassano il bancomat sono già nella logica del terrorismo. No? E questo può essere vero, ma questo vuol dire già siamo entrati nella logica estremizzante. E io posso dirmi, quando io avevo 16 anni, la prima vera ubriacatura, e voi sapete, nella casa tedesca, anche italiana, c'è sempre la buona stanza, e io ho vomitato su tutti i mobili della buona stanza, ho desacralizzata questa casa mia, eccetera, la mia mamma ha detto, e tu finisci in galera. È chiaro, ogni madre costruisce in una logica estremizzante, è molto chiaro, è l'inizio. Poi in Germania c'è questo, chi mente ruba anche, e chi ruba ammazza, e quindi giusto finisce alla forca. Ecco, queste sono le logiche estremizzanti. No? E secondo fatto, a me ha fatto molta impressione quando Andioletto, parlando del terrorismo, diceva, attenzione, ha fatto un atto di fede, adesso posso parlare liberamente, dopo aver fatto un rito di sottomissione all'opinione pubblica, dicendo io non ho simpatie per... Cioè, in ogni dibattito pubblico noi dobbiamo, prima di dire qualcosa, io posso dire, io voglio capire questi terroristi. Uno non nasce terrorista, come uno non nasce né santo, né comunista, né Berlusconi, non si nasce qualcosa, si diventa. Allora, se è vero che si diventa, voglio capire come uno diventa quello che è. E questo l'ha detto Agnoletti, ma lui da uomo politico deve far dire prima, intanto la mia confessione antiterrorista, intanto eccetera eccetera. Io trovo questo estremamente umiliante. No? E io dirò, mi permetterò di dire certe cose senza queste premesse. E se voi volete poi dopo dirmi che sono un tedesco estremista e tutto quello, ditelo, non mi importa, un fico secco. Perché? Perché questo tabù, cioè, noi abbiamo varie volte venuto fuori nel dibattito che in mass media automaticamente e continuamente falsificano quello che noi cerchiamo a dire, no? E uno di questi modi di falsificazione proprio è costringerci continuamente al loro linguaggio, al loro ritmo delle confessioni, no? E al rispetto delle loro tabù. E oggi, ad esempio, in Germania uno non può dire nulla contro lo Stato di Israele. È giusto che i tedeschi stiano un po' tranquilli, hanno combinato tanto guai, ma ad esempio se uno dice che i tedeschi non hanno solo sulla coscienza in qualche modo lo Stato di Israele, perché lo Stato di Israele non sarebbe uno Stato ebraico senza l'Auschwitz, no? Sarebbe uno Stato forse con ebrei arabi, ma non sarebbe uno Stato ebraico, quindi noi tedeschi non solo abbiamo sulla coscienza gli ebrei, ma anche gli arabi. Oh mamma mia, questo non si può dire oggi in Germania, no? Ecco, allora anche qui io ho capito che noi viviamo in una società di una tale ipocrisia. La tragedia, non si può dire l'attacco ai Twin Towers, no? È la tragedia, e noi sappiamo benissimo che da allora tutto il mondo è cambiato, nulla è come prima, e perché sono morti alcuni bianchi. Questo sappiamo, perché tutti sanno quanto pesa un morto americano, un morto tedesco, un morto italiano, c'è una graduatoria, no? L'italiano ha molto recuperato rispetto ai tedeschi, ma una volta un tedesco valeva, credo, 10 italiani, no? Nelle famose rappresaglie, no? E tutte queste cose, e gli indiani, possiamo, noi abbiamo iracheni, andiamo a gonfie veli, no? Mamma mia. Allora, queste ipocrisie, i due pesi, i tabù, la paura di parlarsi, anche in queste cose lì, è terribile. E questo è tutto dovuto alle logiche estremizzanti, al quale dobbiamo sottrarsi. Questa è la prima grande disobbedienza, secondo me, alla logica o con me o contro di me. E in questo senso la disobbedienza e l'obbedienza è sempre un saggio, una saggia mistura, come quella tra ordine e disordine. È lo stesso paio di concetti, perché anche l'ordine per sé non è un bene, come il disordine per sé non è un male. Ci sono momenti in cui il disordine ha salvato la vita a tante persone e c'è il momento in cui l'ordine ha salvato la vita a tante persone. Dobbiamo vedere dalle circostanze storiche. E poi ogni società, ogni individuo deve capire quale rapporto fra obbedienza e disobbedienza, fra ordine e disordine, ammette nella propria vita. E io trovo molto importante che una società allarghi, questo è un dato, ogni volta un dato storico, quello che per un italiano è un ordine, cioè è ordine, per un tedesco è il massimo del casino, o viceversa, no? E questi sono fatti, dati storici, una cultura si misura sulla capacità di giocare sull'ordine e sul disordine secondo le varie situazioni, o sull'obbedienza e sulla disobbedienza. Una delle, ad esempio, quando noi diciamo, altra logica estremizzante, se noi apriamo le frontiere, arrivano milioni di immigrati, no? Questa è una logica estremizzante, perché noi partiamo dal camerer ubriaco a 16 anni e lui già in galera, e così apriamo da una apertura delle frontiere a una invasione milioni. Queste sono le logiche estremizzanti. E una delle dei film che io vedo sempre davanti a me, voi sapete che esiste il Cristo degli Abissi, io lo so perché Pierpaolo Pasolini ha fatto un film nel 63 dove si è divertito molto montando una scena quando questo Cristo lo hanno messo negli abissi, voi sapete questo, cioè qualcuno ha detto perché Cristo solo sempre sulle vette, no? Delle montagne, no, deve anche stare giù, e quindi hanno messo su una grande statua di Cristo giù nel Mediterraneo. E questa Cristo degli Abissi giù è meta del pellegrinaggio di gente sportiva, no? Stanno quelli che vanno giù con le bombole, no? Che si danno l'appuntamento, perché negli abissi dove ti dai l'appuntamento, no? Allora c'è questo Cristo e si dà l'appuntamento laggiù. E pare che Fini, che è un uomo sportivo, e anche lui è andato, ha dato appuntamento Cristo degli Abissi, anzi lui ha mascherato perfino come pellegrinaggio, ha dato un minimo di tocco religioso, pinne, bombola e giù. E io mi chiedo, ma chi vede trova giù? Se questo Cristo degli Abissi veramente esistesse, ci sarebbero intorno tutti i morti annegati, no? Tutti gli immigrati annegati, e io penso che a quel punto Affini prende un colpo e anche lui fa parte del Cristo degli Abissi. Questi sono strani sogni che uno fa per capire questo strano misto fra ordine e disordine, fra obbedienza e disobbedienza, fra capacità e non capacità di recezione, perché il problema è vero dell'immigrazione, scherziamo, no? Ma quando possiamo dire che l'Italia è piena? Chi lo può dire? Con 100.000, con 100 milioni, che ne sappiamo noi, no? Allora, queste sono scelte culturali. Allora, il mix fra ordine e disordine, fra obbedienza e disobbedienza, è una scelta culturale. E su questa scelta culturale va lavorata. Sapendo bene che nella tradizione ogni civiltà naturalmente era basata sull'obbedienza. E quindi devo spiegare perché oggi la civiltà vogliamo basare su una maggiore dose di disobbedienza. Io credo la cosa è dovuto a due fenomeni dirompenti. Il primo è l'individuo moderno, no? La nascita dell'individuo moderno che si mette in contrasto con la che deve rompere o si mette in contrasto con la comunità, con la famiglia, con lo Stato e fa i fatti suoi. E questa è una problematica che troviamo fino a circa 20-30 anni fa, No, il problema che hanno trattato tutti, cioè, se vogliamo, è il duello, credo anche tu ti riferisci nel tuo libro, Rimbaud contro Lenin. Lenin è l'ordine, Rimbaud è il poeta Maudit, e c'è questo scontro culturale tra due principi, no? Allora, è chiaro che l'ordine viene messo in questione dai grandi uomini ribelli. No. L'altro problema perché l'ordine ha perso questo splendore che aveva è l'ovvio abuso, la ovvia perversione che si è fatto con l'ordine, e qui di nuovo devo mettere in ballo la Germania come esempio grandioso, terribile della perversione dell'ordine e della obbedienza. E Hannah Arendt nota Nürnberg, il tribunale di Norimberga, è il primo tribunale nella storia dell'uomo che ha punito l'ubbidienza, perché fino a quel momento tutti i tribunali ratificavano l'ubbidienza e punivano la disubbidienza. Quindi qui siamo a un momento di svolta. Allora, ricordiamoci, due problemi. Il grande individuo al quale la comunità diventa troppo stretta, da una parte, e l'altra, la perversione dell'ordine e della obbedienza. E allora possiamo cominciare a dire no, noi entriamo in una cultura della disobbedienza. Ora, io non so, ho perso tempo, è terribile. Allora, dato che sì, è terribile, cerco di essere breve. Questa è la mia storia, no? Tutti parliamo della nostra formazione. Allora, quando in Grau dice nel 45, abbiamo visto finalmente il futuro davanti a noi e abbiamo cominciato a costruire. In qualche modo sono io, faccio parte non della generazione, sono un po' più giovane, per fortuna mia, ma è questa la mia prospettiva. Io sono cresciuto, no, in questa idea, adesso ci vuole una nuova Germania, finisca la miseria tedesca. E che cos'era la miseria tedesca? Allora, posso brevemente solo dare alcuni nomi, no? Schiller, i masnadieri, no? Kleist e Kohlhaas, Heine, Marx, cioè mai una storia tedesca di ribellione ha avuto lieto fine, mai. E questo è Goethe, sosteneva il disordine è peggio dell'ingiustizia, sopportiamo le ingiustizie, però nell'ordine, perché? Con l'ordine possiamo risolvere le ingiustizie, nel disordine non si risolve nulla. Uomo saggio, olimpico, sappiamo, però questa è una cosa da prendere molto sul serio, scherziamo, no? Però, ecco, questa è la cultura tedesca, e la mia generazione ha dovuto liberarsi di questa cultura, senza buttarla via, perché sono cose importanti, ma abbiamo dovuto introdurre, la mia generazione, un bel tasso di disordine. Brecht diceva sempre ci vuole un po' di energia criminale per fare l'arte. Lui diceva sempre, un buon artista sempre ci vuole l'energia criminale. E tutta la mia vita, dei primi 40 anni della mia vita, io ho cercato di immettere in me stesso e nella società tedesca un po' di energia criminale, no? Chiamiamola pure così. E questo ha portato, nella mia generazione, al 68, che in Germania aveva soprattutto questo significato, introdurre nella Germania autoritaria, che non ha fatto i conti con la propria storia, e allargare i spazi in modo che si possano fare i conti. Quindi ben venga il disordine, no? Questa. E quindi gesti di disobbedienza, uno dei gesti più straordinari, non ha fatto un tedesco, ma una quasi tedesca, E lo dico perché credo molto importanti sono i gesti della disobbedienza, perché dobbiamo capire che cosa si, come si esprime poi la disobbedienza, no? E c'era la Beate Klasfeld, che era figlia di ebrei tedeschi, però lei aveva il passaporto francese, che ha dato una sperla al cancelliere Kissinger, che allora era una cosa incredibile. Dare una sperla ad un uomo politico, proprio abbiamo detto qui, non personalizzare. È difficile non personalizzare quando uno si arrabbia con l'ingiustizia del mondo, no? Perché anche Agnoletto ha detto, a loro questi manager hanno un indirizzo, hanno nome e indirizzo, però poi dice, però non personalizziamo. Chi viene voglia, se è vero che questo manager firma la morte di tot africani, perché non gli devo dare una sperla? No? Perché no? E se è vero che Ciampi dice al povero Ingrao, ma l'articolo 11 si può far fottere, perché io non do un, come si dice quando si fanno queste cose terribili, non calcio, no, in modo che, capisci, perché non faccio un piccolo gesto, un sgambetto, no? In modo che questo signore, vi ricordate, c'era una foto bellissima di De Gaulle, quando De Gaulle voleva fare il grande cosa, è caduto su una cosa. Allora, falle un po' cadere questi uomini un po' dalle cose, perché per me è molto importante, io non capisco come i gesti della disobbedienza sono importanti, ma siamo di una autocensura in questi gesti incredibili, siamo gentiluomini. Lui, Ingrao dice, mio amico D'Alema, mamma mia, ti viene i brividi, no? Ti vengono i brividi. Ma io non so, qui sono persone. Ora, quello che voglio dire è che cosa significa creare una giustizia, cioè una cultura della disobbedienza, che è vero che non deve personalizzare, però personalizzi anche, che è vero che non deve essere violenta, però ci vuole qualcosa, sono scelte culturali, cioè è una cultura che si deve fare intorno a questo. Ora, la Germania, in Germania è stato possibile creare questa cultura, una certa cultura della disobbedienza, proprio perché non c'era più nessuno a chi si doveva obbedire. Cioè la mia generazione non ha avuto padri, nel senso che noi, ogni padre era sospetto di essere nazista, quindi ogni figlio aveva l'idea, io al mio padre obbedisco fino a un certo punto, però poi non obbedisco. Quindi c'è tutto questo problema della società senza padri che permetteva un certo dosaggio di disordine. No. Ora, questo aveva in sostanza tre componenti. La prima era quello che ha denunciato Pasolini, quando ha detto, ma sono giovani borghesi che adesso fanno i ribelli per poter far meglio dopo i padroni, e in gran parte è stato il 68 così, lo sappiamo, no? Dove sono finiti molti di questi, no? Come il mio ministro degli interni, che adesso Scili, che vuole adesso questi campi nel Nord Africa per gli immigrati, no? E lui ha fatto prima l'avvocato dei terroristi tedeschi della Baader-Meinhof, quindi ha fatto il ladro, il gioco del ladro, e adesso fa il gioco del gendarme, no? Sono giochetti che fa la borghesia, no? Appunto. Secondo grande tema del disordine in Germania era veramente che noi abbiamo capito le ingiustizie. Vietnam, Algeria, queste erano cose molto importanti per la generazione degli anni 50, 60, no? Capirle. E la terza, e quello è terribile lì, che questo nuovo disordine ha portato però anche alcune frange estreme a fare una scelta, la scelta del terrorismo, chiamiamo dell'estrema violenza, che è estrema ubbidienza, però proprio perché è estrema ubbidienza, anche estrema, cioè estrema disubbidienza, ma che diventa anche estrema ubbidienza all'interno del gruppo, perché questi gruppi erano talmente, avevano una tale coesione che non c'era più possibile nessun tipo di disubbidienza. Solo dopo, negli anni 70, con la nascita, alla fine degli anni 70, con i Verdi, è nato un movimento moderno che ha cercato di utilizzare in modo non violento, in modo fantasioso, come oggi il movimento, no? E violare certe regole del gioco. Ad esempio, i deputati Verdi non andavano con la cravatta al Parlamento. È ridicolo. Mandela, quando è venuto a Bonn, è andato a visitare i Verdi, la prima cosa ha chiesto, ma perché non portate la cravatta? Perché per lui erano male che si porta la cravatta. E questi si sono così, ti hanno detto, perché siamo ribelli, eccetera. Quindi, allora, questi gesti andavano dalle cose più innocue, però eventualmente significative, fino a, ad esempio, che i Verdi c'era la commissione difesa e per le leggi del Parlamento ci voleva anche un Verde dentro che ha detto io non rispetto le regole della segretezza, ogni cosa che dite qui io lo dico fuori. E allora fu espulso da questa cosa, c'era perfino un conflitto costituzionale. Ora, i Verdi si sognano oggi questi gesti di disobbedienza, no? Di dire non rispettiamo il segreto di Stato. Pensate l'idea in Italia del segreto di Stato. Se finalmente qualcuno, quando Napolitano è stato ministro degli interni, io dicevo finalmente un uomo toglie il segreto di Stato, almeno da alcuni anni. No! Perché i comunisti sono altrettanti ubbidienti. Quindi altro grande problema. Allora, e da lì nasce, negli anni Ottanta, una cultura della disobbedienza che oggi in Germania sta per finire. Infatti la Germania fa una brutta fine. Però anche in Italia non si ride. E quello che a me interessa è capire, in questi ultimi, cioè quando sento parlare Zanotello o Agnolotto, scusate, questi sono problemi tedeschi di emozione. Vabbè. Io sono sempre entusiasta, però devo dire che, si è detto anche prima, tutto questo momento straordinario, ma che cosa è riuscito a fare? Secondo me è riuscito a fare moltissimo, è riuscito a farmi rimanere un uomo. Io con ogni io vado alle manifestazioni per la pace non perché credo che questo impressioni nessuno, non perché credo che aiuto un dito all'Iraq. Io vado per puro egoismo, per respirare aria buona, per vedere facce umane, per trovarmi fra gente che ha le stesse idee. Se questa cosa poi aiuta anche l'Iraq, magari, e se fa dispiacere a Berlusconi, anche magari, però c'è una lettera del giovane Engels che dice facciamo finita, Engels, io sto studiando in momento questi due ragazzi, Marx e Engels, che erano giovanissimi anche loro e hanno una formazione straordinaria, le lettere adesso sono pubblicate in un modo straordinario, io le leggo, e Engels, 19enne, scrive a un suo amico di Roma, smettiamo, non facciamo più sacrifici, i sacrifici portano dritto nelle braccia dei preti, della religione. Partiamo dall'egoismo, che uomo vogliamo noi, con chi vogliamo stare, che immagine dell'uomo abbiamo, questo è quello che conta. Sacrificarsi per gli altri porta su una brutta strada, questo è il giovane Engels e credo che è estremamente interessante. Ora, io ho perso il filo, avete capito, e voglio anch'io a un momento ricordare Lorenza, perché ci manca a tutti, no? E con Lorenza ogni tanto avevo un tête-à-tête e lei generosamente mi ha invitato a pranzo, poi abbiamo chiacchierato un po'. E una volta abbiamo detto, e io l'ho detto adesso in Grau, ma sarebbe interessante sentirlo meglio, a noi ci interesserebbe molto il rapporto obbedienza-disobbedienza nelle grandi chiese. E ci sono le regole di comportamento. Quali regole uno rispetta, quali regole uno non rispetta. E quali sono i rapporti umani che si costruiscono sulle regole. Allora, una delle cose più mostruose, in qualche modo, sono i rapporti umani fra i politici, no? Non hanno rapporti umani questi, fanno finta, si chiamano sempre amico, compagno, eccetera, ma scherziamo, no? E allora, mentre ci interessava moltissimo, e proponevamo come idea, vedere le regole dei monaci, no? E le regole che guidavano il comitato centrale, o che guidavano la vita interna dei partiti comunisti, che erano regole non scritte, ma durissime, forse più dure delle regole dei monaci. E facciamo veramente una volta un confronto sulle regole di comportamento, no? E ci divertivamo un mondo, sapevamo che... vabbè, è difficilissimo parlare con i vecchi dinosauri che hanno fatto questa enorme lotta nel Partito Comunista di parlare di queste cose. È difficile che loro ti dicano veramente come stanno di cose questo, perché loro hanno l'idea della politica e i rapporti personali sono subordinati. E quello che il movimento dagli anni Ottanta in poi è che anche questa è una logica, ha capito che questa è una logica estremizzante e che i rapporti umani sono altrettanto importanti dei rapporti politici. Non subordiniamoli. Questo è un grande problema. Quindi siamo sempre a questo mix, evitando le estremizzazioni, le logiche estremizzanti, no? Ora, qui, disobbedienza, io capisco perché, allora, parliamo di disobbedienza, per la perversione dell'obbedienza e per l'importanza dell'individuo. La disobbedienza, e questo è stato qui da tutti detto, come strategia costruttiva alla non violenza. Questa è la strategia, e io sono anche convinto di questo, non è rituale. Però mi chiedo, siamo veramente convinti di questo? Io sono convinto in questa situazione, cioè in una situazione di democrazia è giusto essere non violenti, perché la democrazia ci apre un terreno che proprio supera le logiche estremizzanti. Democrazia significa dialogo, in sostanza. Ora, sappiamo però, e questo è stato un altro problema, che proprio la democrazia è oggi in crisi. Io credo, sono d'accordo con chi ha detto che il grande problema da affrontare è quello della democrazia, perché ci illudiamo sulla democrazia. Pensare solo al senso di impotenza. In Europa c'erano tutti sapevano che 80% della popolazione è contro la guerra all'Iraq. Blair, anche la Spagna allora, tutti hanno mandato le truppe. L'Italia, che bello questa. Io ho amato l'Italia in quel momento della lotta contro la guerra. Però che... questo senso di impotenza poi, no? O quando in Grau dice, io dico l'articolo 11 al capo dello Stato, e lui mi saluta e dice ciao la prossima volta. O gli spostamenti elettorali, no? 1,5% dell'elettorato si è spostato. Quando si tratta di questioni di vita, di morte, no? C'è qualcosa che non funziona in questa democrazia. L'altra cosa che non funziona, qui Mario Miegi ieri ha fatto un bellissimo intervento sulla ragione, sull'intelligenza, ma la ragione e l'intelligenza non funziona. Io non sono, cioè, a differenza di Mario, credo che i potenti hanno la loro ragione e hanno la loro intelligenza, che per noi è stupidità, ma per loro è alta intelligenza e noi siamo i cretini. Chi decide chi è il cretino? No? E allora, e c'è una ragione per i quali questi non sentono la ragione. E si chiama, cioè da 50 anni o da 80 anni, tu lo sai meglio, tutti i grandi filosofi scrivono sulla crisi della ragione, sulla dialectic, der Aufklärung e tutto. Quindi siamo talmente, la situazione nostra è talmente compromessa che ogni appello alla ragione è un grido nel deserto. La castrazione dell'individuo. Io ho parlato prima che la disobbedienza è legato allo sviluppo esplosivo delle forze vitali dell'individuo, ma voi vedete ancora un individuo vitale fra di voi? Noi viviamo nell'era dei zombie, dei morti viventi, e ci sono delle forze enormi che fanno dei nostri giovani, e lo sanno gli insegnanti, lo sanno tutti, morti viventi. Cioè, viviamo in un mulino, in una macchina che ci rende passivi, che ci toglie ogni forza progettuale nostra, perfino ci toglie la forza criminale. Anzi, l'unica cosa che qualche volta rimane sono queste esplosioni degli istinti. Ma tutto il resto, cioè sono riti di passaggio, ma tutto il resto si cerca di spegnere. E questo, credo che oggi il problema della disobbedienza non è più legato alla vitalità nietzscheana che tende verso il superuomo, ma proprio al contrario, rischiamo di un conformismo mai visto finora. Il conformismo medievale era individualismo puro rispetto a quello che ci aspetta. Ecco, questo è un po' il problema della crisi della democrazia. Ora, e concludo finalmente, scusate, se la democrazia, che è, credo, oggettivamente in uno stato di involuzione, i miei esempi saranno stati stupidi, però su questo possiamo metterci d'accordo, che viviamo più in una fase di involuzione anziché in una fase di allargamento dei diritti e della partecipazione, no? E se aumenta la passività, e se abbiamo un'enorme difficoltà noi stessi essere attivi, difficilissimo essere attivi, per varie ragioni, no? Allora, se la cosa è così, fino a quanto tempo possiamo mantenere l'opzione della non violenza? È una domanda molto seria, perché finché ci stiamo bene possiamo essere tutti non violenti, chiaro. Ora, io credo che ci vuole e si debba mantenere e prepararsi a mantenere la non violenza anche in un stato di una sempre minore democrazia. Intanto, la prima tesi, noi, la mia generazione, e tutti noi come siamo, non abbiamo utilizzato tutto lo spazio che la democrazia ci dà. Cioè, la democrazia oggi è sottoutilizzata, nonostante che si restringe. Abbiamo ancora oggi più spazio di quanto riusciamo a occupare. Questo, secondo me, è un punto di partenza fondamentale. Non faccio esempi, se non mi perdo. Secondo, le minacce alla democrazia, cioè quindi va mantenuto la non violenza, però creando una cultura della disobbedienza, che è difficilissima, creando gesti, creando movimenti, e qui uno dei problemi, fino a che punto questi movimenti possono permettersi il lusso di non essere organizzati. E viceversa, una volta organizzati, sappiamo, per esperienza storica, che quasi inevitabilmente perdono la loro innocenza, perdono il loro slancio. Quindi viviamo in questa terribile dialettica fra movimento bello finché non organizzato, ma non destinato a durare se non si organizzi. Questo è il grande dilemma, no, che dobbiamo risolvere. Terzo problema, prendendo questa logica della individuare i nemici della democrazia. Io non so dove lo scrivo, vivo mai. Allora, quando Zanotello parlava, no, scusate, io faccio un casino, va bene, ma a me chiamano tutti Kramer, poi Cameron. Poi, cioè, i studenti mi chiamano Prof. Krammen, cioè, accade tutto, quindi permettetemi per l'emozione, io mi dispiace, dico Alex, ma Alex dico malvolentieri perché per me esiste un Alex che è Langer, è terribile per me. Ora, cioè chi sono i nemici della democrazia, credo? I primi nemici oggi sono i cosiddetti suoi difensori, quelli che vogliono esportarla e quelli che banalizzano la democrazia in un gioco aritmetico, no? Questa è la prima. Però c'è un altro grande nemico della democrazia ed è, Brecht la chiamava, l'uomo che soffre, l'uomo che vive, l'uomo che urla, cioè l'uomo che non può più aspettare. Perché se è vero, perché c'è una strana contraddizione, e non dico i nomi, i nostri amici, quando ci fanno capire la gravità dei problemi, e li hanno già fatto capire ieri, no? Poi se noi vediamo che cosa facciamo, che cosa facciamo? Telefoniamo a Bertinotti, cerchiamo di fare una riunione qua, vediamo il candidato, cioè è talmente una sproporzione, talmente enorme tra i giochi politici e la gravità della situazione, una sproporzione talmente grande che uno dice qui qualcosa non funziona. E allora la cosa più terribile è l'impazienza, no? E i comunisti lo hanno sempre detto, pazienza, 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 e poi si sono estinti. Però, quindi anche la pazienza ha i suoi limiti, ma dove sono questi limiti? Ora, quando parla della strategia della non violenza e quando ha detto queste cose bellissime sul Vangelo, sulla strategia di Gesù, piccolo Gandhi palestinese, io lo trovo bellissimo queste cose, però deve veramente raccontare come è finita la storia, quell'uomo è finito male, eh? Allora, la non violenza in regime non di libertà è martirio. È martirio. Io non ho nessuna volta voglia di finire martire. Parliamo del martirio, no? Allora, non basta dire siamo non violenti. Fino a che punto siamo non violenti? Oggi è difficile discutere queste cose, perché appena che uno dice qualcosa finisce male. Però, secondo me, altrimenti veniamo sorpresi e ci troveremo violenti senza volerlo. No? Perché c'è qualcosa come una rabbia sacra, no? Santa. Cosa facciamo? Come troviamo strategie di non diventare forcaioli? Di non diventare, chiedere appunto per gli altri la punizione, eccetera, eccetera. Questo, secondo me, si deve anche vedere questa seconda parte della cosa. E in questo faccio un po' delle pirouette. In questo lavoro di capire veramente che cosa è la non violenza e che cosa possiamo fare nella democrazia, secondo me ci sono tre cose da fare. Uno è la prassi, sviluppare la prassi. Questa è l'unica strada che possiamo fare. Trovavo straordinario il racconto di chi è stato in un CPT. Io non so, voi siete persone serie, sicuramente qualcuno di voi è andato in un CPT. Ma si dovrebbe organizzare visite di massa in quei luoghi di segregazione. Se i tedeschi lo avessero fatto con i campi di concentramento, dire facciamo una visita, vediamo i nostri detenuti reeducati, eccetera, tutta la storia sarebbe cambiata. Quindi dobbiamo organizzare visite di massa, gentili, dobbiamo parlare col personale che lavora altrettanto disumanamente e si disumanizza in queste cose, non solo gli altri, ma anche il personale. Quindi queste fa parte, quando in Grau dice le campagne, la guerra, e io sono disponibile anche per quelle, ma quello che mi interessa di più, perché io trovo così terribile questa storia dei CPT e questa storia, ma ciascuno trova un'altra cosa terribile, questa è la questione, ma mettiamoci d'accordo su qualcuno, organizziamo quindi la prassi, perché prassi significa noi possiamo capire soltanto se condividiamo. Finché non condividiamo, almeno simbolicamente, in un giorno non capiamo nulla. Secondo è cosa recuperare il profondo senso della parola obbedienza e del concetto di obbedienza, perché il concetto di obbedienza è intimamente legato alla disobbedienza, alla non violenza. Cioè, è più difficile legare non violenza e disobbedienza, ed è più semplice legare, è più storico ed è più profondo legare obbedienza e non violenza, perché l'obbedienza, come veniva praticata dai cristiani, era proprio la vera non violenza. Cristo è non violento perché obbedisce a tutti i poteri, si fa crocifiggere, no? Questa è la non violenza, richiede l'obbedienza e non richiede tanto la disobbedienza, credo, penso. Allora dobbiamo recuperare, cioè io ho portato qui appunto le regole monastiche d'Occidente, ve le risparmio, però una cosa mi ha molto colpito, l'obbedienza per il cristiano è ascolto del Signore, ed è già stato detto qui 10 volte, no? Quindi ascolto, e sottomissione a tutti, non solo ai superiori, a tutti, sottomissione a tutti, siamo gli ultimi, no? E combatte ogni amore di sé e fa scomparire dallo spazio della comunità ogni logica di dominio. Io credo che una indicazione importantissima, le logiche di dominio, che sono anche le categorie della politica, no? Si possono contrastare solo con l'obbedienza. Però lì è tutto adesso da studiare e da capire cosa dobbiamo fare. Scusate. Thank you.